Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Stasera torniamo al libro di Matteo e vorrei che prendiate la vostra Bibbia e la apriate al secondo capitolo di Matteo, Matteo capitolo 2. E stiamo esaminando, abbiamo iniziato la nostra piccola occhiata la scorsa settimana, la storia biblica della visita dei magi alla nascita di Gesù Cristo a Betlemme. E abbiamo trascorso molto tempo l'ultima volta a presentarvi i magi, chi erano, e vi abbiamo detto qualcosa sul loro conto evidenziando alcuni dettagli. E non voglio prendere il tempo di ripassare tutto, lasciate che vi ricordi solamente che quello che abbiamo visto sostanzialmente era che questi uomini erano degli stabilitori di re, delle autorità regali persiani che vennero perché erano consapevoli della nascita del re atteso, di cui avevano sentito parlare da persone come Daniele ed altri degli israeliti che avevano vissuto nella loro terra dal tempo della cattività babilonese. Questi stabilitori di re persiani e queste autorità persiane erano molto ansiosi di trovare un re perché non avevano un re, il loro re al loro tempo era stato deposto e quindi volevano un grande re monarca che sorgesse al trono orientale affinché potessero essere una minaccia al grande impero romano dell'Occidente. Quindi i loro sentimenti erano sia politici che spirituali ed abbiamo visto che entrarono in città e furono immediatamente confrontati con un personaggio molto interessante di nome Erode che conosceremo un po' di più questa sera. Ma vi ho condiviso che il motivo per cui Matteo include questa porzione particolare della nascita di Gesù Cristo è perché Matteo presenta Cristo come re. E cos'è che potrebbe essere più appropriato in una presentazione di Cristo come re se non l'avere alcuni stabilitori di re presentarsi ad incoronarlo come re? E non erano solamente degli stabilitori di re, ma erano anche delle autorità gentili. Abbiamo visto anche quanto fosse quasi paradossale che il popolo ebraico, che avrebbe dovuto cercare il Messia, non si preoccupò per niente della nascita di Cristo, mentre questi gentili, che non erano nemmeno un popolo a quel tempo, erano esclusi dai patti di Dio, stavano cercando di riconoscerlo. Quindi lui era un re, e poi abbiamo visto nella presentazione di Matteo, in virtù della sua discendenza da Davide, come abbiamo già visto, ma qui vediamo che lui è re in virtù del fatto che c'erano quelli nel mondo che erano degli stabilitori di re ufficiali che lo riconobbero come tale. Si potrebbe dire che nel capitolo 1 Matteo dice Gesù merita l'onore reale e nel capitolo 2 lo riceve. Infatti anche qui era riconosciuto come re dei re e signore dei signori in un certo senso da questi stabilitori di re persiani. Questo è un rinforzo in favore della regalità di Cristo, del suo diritto di regnare. Come vi ho detto l'ultima volta, non posso fare a meno di fermarmi a pensare al fatto che il vero re non era riconosciuto a Gerusalemme, la sua stessa città, nella sua propria residenza reale, il luogo dove più di tutti gli altri avrebbe dovuto essere riconosciuto e raccolto come re. Non fu così, ma non lo cercarono, non si preoccuparono di lui, non si erano nemmeno disturbati di venire a Betlemme per vederlo. Invece erano alcuni stranieri da una terra lontana che lo cercarono per adorarlo e venerarlo. E oltre alla gente comune, i leader, i governanti, i teologi ed i sacerdoti di Israele erano totalmente indifferenti. O altrimenti, come Erode, erano pieni d'amarezza, d'odio, invidia e gelosia. Quindi proprio qui, all'inizio del Vangelo di Matteo, vediamo come andranno le cose. Ci saranno alcune persone che saranno indifferenti, ci saranno persone che saranno antagoniste e ci saranno persone che adoreranno. Vedremo di più sul conto di questi tre gruppi man mano che procederemo. Quindi, i magi rappresentano le primizie delle nazioni gentili e ci mostrano davvero che Dio li ha sempre avuti nel cuore. Ora, mentre esamineremo i versetti che vanno dall'1 al 12, e stiamo per guardarli nello specifico per esaminare il testo stesso, l'ultima volta ne abbiamo parlato solo ad introduzione, ma mentre esamineremo il testo voglio che vediate 5 atti apparenti a questo dramma incredibile che si svolge nel capitolo 2, 5 atti separati, li intitoleremo così che li riusciremo a ricordare: l'arrivo, questo è l'atto 1, numero 2 l'agitazione, numero 3 la recitazione, numero 4 l'adorazione, numero 5 l'elusione. Ora non è un sommario molto brillante, ma sono solamente alcuni ganci su cui potete appendere i vostri pensieri. Ma prima di tutto arriviamo all'arrivo. Guardiamo i versetti 1 e 2. Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme. Ricordate che vi ho detto che quella di fatto è una parola intraducibile che fa riferimento ad una certa linea sacerdotale ereditaria, una tribù di persone che originariamente veniva apparentemente dai Medi, ma nel corso degli anni era salita ad un posto di grande rilievo nei regni di Persia, il regno dei Medi ed il regno babilonese, così che divenne sinonimo in molti casi con l'essere un uomo saggio. Essere uno dei magi significava avere un posto di saggezza nella società, e quindi questi magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: dov'è lui, il re dei Giudei? Dov'è il re dei Giudei che è nato? Perché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Ora, ovviamente, proprio qui abbiamo l'arrivo. Poco dopo la nascita di Gesù, i magi arrivarono a Gerusalemme. Ora, ci sono due cose che vogliamo notare dall'inizio del versetto 1. Prima di tutto la frase a Betlemme di Giudea. Ora, Betlemme è una cittadina tranquilla a circa 8-10 km al sud di Gerusalemme. Una volta veniva chiamata Efrata ed è così designata dal profeta dell'Antico Testamento Michea. Ora, il nome Betlemme è interessante, significa casa del pane. Beth è casa, Lahem è pane. Casa del pane è un nome adatto per il luogo dove sarebbe nato il pane stesso della vita. Ora, questo piccolo villaggio si trova in una campagna fertile ed era molto produttivo. Infatti, se potrei permettermi di darvi una breve descrizione che potrebbe aiutarvi a visualizzare la cosa un po' più chiaramente, ci sono stato un paio di volte, farò del mio meglio per aiutarvi, ma Gerusalemme, come sapete, si trova su un altopiano a più di 600 metri sulla valle sottostante. Si trova in cima ad un'alta collina e leggermente al sud. Una cosa interessante di dove si trova Betlemme, su un'estremità c'è un crinale più alto e sull'altra estremità c'è un altro crinale più alto ed è quasi come se fosse una sella e Betlemme si trova proprio nel mezzo. L'aria è per la maggior parte caratterizzata da una sorta di calcare grigio, infatti è tutto quello che si può vedere lì perché oggi c'è una normativa urbanistica a Gerusalemme in quell'area che non si può costruire alcun edificio a meno che non si costruisca in pietra di Gerusalemme, così che gli edifici sorgono proprio dal terreno e sembrano esattamente uniti al terreno, una sorta di calcare di colore grigiastro e sembra una piccola cittadina posizionata in un anfiteatro, molto suggestiva come cosa. Ora, la piccola cittadina di Betlemme ha avuto una lunga storia molto interessante. Se tornaste indietro al libro di Genesi, trovereste che a Betlemme Giacobbe seppellì Rachele e pose un pilastro o un segno sulla sua tomba. E anche oggi, mentre si prende un taxi Mercedes-Benz per scendere a Betlemme, qualcuno potrebbe anche indicare e dire: quella è la tomba di Rachele sulla destra della via. Troviamo anche che quando Ruth sposò Boaz, nel libro di Ruth, essa viveva nella città di Betlemme e da Betlemme Ruth poteva vedere chiaramente nella valle del Giordano. Ed è vero, ci si può alzare lì in quel piccolo dorso di sella e si può guardare lontano su tutta la valle del Giordano, oltre il Mar Rosso, e si possono vedere le colline di Moab dall'altra parte. Ruth era una moabita e viveva a Betlemme e da lì poteva alzarsi e poteva vedere tutta la sua patria. Ma soprattutto la città di Betlemme era la casa e la città del grande re di Israele di nome Davide. E quella è la cosa più caratteristica e più nota sul conto di Betlemme. È sempre stata conosciuta come la città di Davide. In 1 Samuele 16, 1 Samuele 17, 1 Samuele 20 troviamo indicazioni che questa era la città di Davide. Infatti, in 2 Samuele 23, quando Davide era un fuggitivo ricercato, grida e dice che anela per l'acqua del pozzo di Betlemme, la sua città natale. Nei giorni successivi, Roboamo, dopo la divisione del regno al tempo di Salomone, Roboamo fortificò la città. Ma unicamente parlando, essa sta, molte piccole cose successero nel corso della storia, ma unicamente può essere conosciuta come la città di Davide. E fu veramente, questo è importante, fu veramente lì, in quel piccolo luogo, in quel piccolo villaggio, che non è veramente una città, ma in quel piccolo villaggio, in quel piccolo paese, che il popolo di Dio aveva aspettato a lungo che il loro Messia nascesse. E c'era una ragione per quello, e la ragione è la profezia dell'Antico Testamento. Stavano aspettando che il figlio maggiore di Davide uscisse dalla città di Davide. Stavano aspettando che il Messia sarebbe nato lì, e quando nacque non si preoccuparono nemmeno di prenderne nota. Ora, solo un po' di più su Betlemme per aiutarvi ad ottenere un po' un quadro visivo della situazione più complessivo, ma le case di Betlemme sono costruite su tutto un pendio. Infatti è molto difficile trovare una pianura, a meno che non si va nella piazza proprio accanto alla chiesa della Natività, ma sembra che sia tutto un pendio e le case sono tutte costruite così. Molto frequentemente, quando le case venivano costruite su questi pendii, al di sotto di esse, visto che il calcare non era così duro e visto che c'erano delle incavature naturali nella montagna, le persone costruivano delle caverne scavate che spesso venivano utilizzate come delle stalle. Ed è molto probabile che fu in una caverna tale che il nostro Signore Gesù nacque. Anche oggi la Chiesa Cattolica crede di aver trovato la caverna giusta. Naturalmente trovano sempre il posto dove poter erigere una chiesa, ovunque, tranne che in mezzo al mare di Galilea. Non sono stati in grado di costruirne una là, dove Gesù camminò sul lago, ma in ogni altro luogo dove Gesù camminò, costruirono una chiesa. E questa caverna particolare, che pensano di aver trovato sul fianco della collina, e gli hanno costruito una chiesa proprio al di sopra di essa, proprio in cima. Quindi si entra nella chiesa, si scendono giù le scale, si va giù, in bassissimo, e lì si entra in una piccola caverna, piccolissima, nella quale bisogna piegare la testa, bisogna abbassare le spalle e si può entrare a gattoni, e dicono che lì Gesù nacque. Ora, a proposito, questa non è una cosa recente, risale fino all'imperatore Adriano, che fu il primo a riconoscere che i cristiani pensavano che quella caverna fosse di fatto il luogo sacro, e quindi cercò di profanarlo per bene, e ci costruì un santuario ad Adone, un falso dio, proprio su di essa, e Costantino arrivò intorno al IV secolo, distrusse quel tempio di Adone e costruì una chiesa. Ancora oggi si pensa che quello sia il sito. Quindi è un piccolo villaggio, un paesino, costruito su un cumulo di pendii, dove le case di solito avevano al di sotto di esse, se avevano dello spazio, avevano una stalla, una piccola stalla fatta da un'incavatura nella collina. Allora, questa era Betlemme di Giudea, non significativa, e forse è appropriata come cosa, così che quando qualcuno pensa a Betlemme pensa solamente ad una cosa, la nascita di Gesù Cristo. E forse è così che Dio lo volle, e quindi scelse un luogo molto oscuro, eppure un luogo abbastanza vicino a Gerusalemme che avrebbe dovuto attirare l'attenzione della popolazione intera alla nascita del re, se fossero stati tanto sensibili a Dio quanto avrebbero dovuto. Ora, noterete che, senza ombra di dubbio, del passato, tra il capitolo 2 e il versetto 1, quando i magi arrivarono e ci fu la nascita di Cristo, c'è un intervallo di tempo. Ora, ne ho accennato l'ultima volta e non mi addentrerò più in grandi dettagli a riguardo, ma mi sembra che siano trascorsi almeno diversi mesi. C'è un buon periodo di mesi, Gesù nacque verso la fine dell'anno e poi Erode morì verso l'inizio dell'anno successivo, e sappiamo che morì, o almeno crediamo che morì, intorno alla fine di marzo, all'inizio di aprile, durante l'eclissi lunare nel 4 avanti Cristo. Non potrebbe essere stato più di 4-5 mesi al massimo, almeno secondo me, dopo la nascita di Cristo. E noterete anche questo, che nel versetto 11 ci dice che quando entrarono nella casa videro il bambino. Cristo non era più nella mangiatoia, non si trovava più nella stalla, era una casa, come è detto l'ultima volta, molto probabilmente erano già stati al tempio per la purificazione, quando una donna ebrea aveva un bambino doveva trascorrere un certo periodo di tempo, dove doveva essere purificata e doveva offrire sacrifici. Vi ho detto che in genere offrivano delle tortore, che era l'offerta di qualcuno che si trovava in estrema povertà, e se fosse passato molto tempo dopo la nascita di Cristo, senza ombra di dubbio avrebbero preso i doni che i magi avevano portato ed avrebbero acquistato così un sacrificio maggiore da offrire. Quindi mi sembra che non avessero ancora ricevuto i doni dei magi, e che ovviamente avrebbero usato in quel sacrificio, il che significa che la purificazione è avvenuta prima di quello, che include almeno un periodo di 40 giorni prima ancora che i magi arrivassero. Quindi il bambino era cresciuto, almeno un pochino, forse era di qualche mese. C'è un'altra nota di interesse qui, e vi sto solamente dando alcuni dati per impostare la scena, ma avete notato che dice nei giorni del re Erode? Ora noi potremmo letteralmente passare ore a discutere questa persona e tutto il suo background, da dove venne, ma questo non è veramente del tutto pertinente al nostro punto, ma lasciate che vi dia abbastanza storia da farvi capire la situazione. Quest'uomo non era strettamente un ebreo, era un edomita, era un idumeo, un'altra parola per la stessa cosa, edomita o idumeo, puntano alla stessa cosa. proveniente da un'area sud-est di Gerusalemme. Lei si era reso disponibile ai romani. Ricordatevi questo: i romani vennero e presero il controllo di tutta quella zona. E le persone intelligenti giocarono un po' con i romani, non è vero? Le persone che volevano guadagnare qualcosa giocavano con i romani, e quest'uomo era uno di quelli. E durante le guerre civili palestinesi e durante il tempo in cui Roma cercò di stabilirsi prima della nascita di Cristo, Erode iniziò a giocare con Roma ed in qualche modo si rese amabile, e loro si fidarono di lui e guadagnò un certo favore. Ed una volta che Roma conquistò la terra di Giudea, istituirono un procuratore. Il procuratore era come un governatore, una sorta di presidente, un governante ufficiale di quel paesino. Ed il suo nome era Antipatro. Antipatro. E lui era un edomita, d'accordo? Era un edomita. Ed Erode era suo figlio. Volevano un governante, trovarono Antipatro ed Erode era suo figlio. Ma Erode aveva fatto tanta leva sui romani che lo nominarono come tetarca di Galilea. In altre parole, avevano bisogno di un uomo che avrebbe gestito Gerusalemme e Giudea ed un altro che avrebbe in qualche modo guidato le aree rurali. Era una posizione di minore importanza, ma nonostante ciò era una posizione d'onore tra i romani. Quindi misero Antipatro a Gerusalemme ed in Giudea e piazzarono suo figlio Erode in Galilea. Quindi nel 47 a.C., prima della nascita di Cristo, Erode fu stabilito come tetrarca di Galilea. Ora, 7 anni dopo, nel 40 a.C., quell'area orientale partica persiana di cui abbiamo parlato, da dove vennero i magi, iniziò una guerra civile. E loro attraversarono ed attaccarono quell'area della Palestina e della Siria e così via, ed Erode prese una barca veloce per Roma. Fuggì di soppiatto, vide il segno dei tempi ed andò a Roma per raccontargli cosa stava succedendo. L'est stava iniziando a disturbare quella piccola zona, quindi Erode partì e fuggì a Roma, e questo era il figlio di Antipatro. Ora arrivò a Roma ed iniziò a farla grossa al senato romano, e si fece veramente valere presso il senato romano e gli convinse che lui era pro Roma, ma che era anche da quella parte del mondo, e quindi era in grado di gestire le situazioni inerenti a quelle parti, eccetera, eccetera, eccetera. Egli voleva autorità assoluta. Quindi, nel 40 a.C., o giù di lì, il senato romano fece di Erode il re dei giudei. Ora ricordatevelo, lo nominarono re dei giudei e dissero: prendi un esercito, e gli diedero un esercito, gli diedero delle truppe d'élite, gli dissero: vai e scolpisci il tuo regno da quelle parti e gestisci un po' il tuo spettacolo. Sapete che gli ci vollero tre anni per guadagnarsi finalmente il diritto che gli spettava. Finalmente nel 37 a.C. vinse e divenne quindi re dei giudei. Quello era un titolo che mantenne fino alla sua morte. Cercò sempre di trattenere il titolo re dei giudei. Ora, vedete la domanda che i magi posero nel versetto 2? Dissero: dov'è colui che è nato re dei giudei? Quello fu sufficiente a metterlo in panico. Voglio dire, lui aveva cercato la cosa come un premio politico. Lui era andato fino a Roma ed aveva fatto il suo gioco di fronte al senato romano, aveva ottenuto il diritto di essere il re dei giudei, preso un esercito, combatté per 3 anni per guadagnarsi il diritto di rendere il tutto una realtà, e poi trattenne la cosa giù fino a quel momento. Ed ora tutto ad un tratto c'è questo gruppettino di autorità persiane che si presenta in città chiedendo a tutti: dov'è colui che è nato re dei giudei? E Erode ebbe paura. Ora, una porzione abbastanza scioccante di questa scena si può vedere di nuovo nel versetto 1, quando Gesù nacque a Betlemme di Giudea nei giorni di Erode il re. Ed ecco, vennero i magi. Non solo vennero dei magi, ma l'idea è: ci credete? Vennero i magi. Oppure, se sei Erode, accidenti, vennero i magi. O quello che sia. Una cosa inaspettata. Ecco, sorprendente, scioccante, stupefacente. Vennero dei magi d'Oriente e chiesero: dov'è il re dei giudei che è nato? Ora, francamente, non avrebbe dovuto essere così scioccante come cosa, Davvero? Se quei giudei avessero analizzato attentamente l'Antico Testamento, senza ombra di dubbio avrebbero saputo, avrebbero avuto buone indicazioni sul fatto che il tempo era giusto. Gli storici ci ribadiscono che in quel periodo, nel mondo, c'era, ora prestate attenzione perché questo secondo me è affascinante, ma in quel tempo c'era nel mondo una strana sorta di aspettativa dell'arrivo di un re. Le persone orientali ce l'avevano ed in parte questo è il motivo per cui vennero i re magi. Le persone in molti luoghi stavano anticipando l'arrivo del re, era il clima del giorno, anche gli storici romani lo riconobbero. Ad esempio, Svetonio scrisse: si era diffusa in tutto l'Oriente una credenza antica e consolidata che fosse destino in quel tempo che degli uomini provenienti dalla Giudea avrebbero governato il mondo. Questo fu scritto da Svetonio, e Svetonio avrebbe scritto più tardi, specificamente sui giorni di Vespasiano, e Vespasiano conquistò Israele nel 70 d.C., quindi forse Svetonio scrisse un pochino più tardi di quello, ma guardò indietro e disse che quello era un giorno in cui c'era una certa aspettativa sul fatto che gli uomini provenienti dalla Giudea avrebbero governato il mondo, stavano osservando quel posto. Tacito, famoso storico romano, racconta di quella stessa credenza, citazione. E cito, c'era una ferma persuasione, dice Tacito nelle sue storie, che proprio in quel tempo l'Oriente doveva diventare potente e governanti provenienti dalla Giudea dovevano acquisire un impero universale. Così disse Tacito. I giudei, secondo Giuseppe Flavio nel suo volume Guerre dei Giudei, dice che, Giuseppe dice, attorno a quel periodo i giudei credevano che uno del loro paese dovesse diventare governatore della terra abitabile. E leggermente più avanti troviamo Tiridate, re dell'Armenia, che era di visita a Roma con i suoi magi per vedere Nerone, secondo quello che dice Svetonio. Troviamo i magi ad Atene che offrivano sacrifici alla memoria di Platone. Nello stesso periodo che nacque Gesù troviamo Augusto, l'imperatore romano acclamato come il salvatore del mondo. E lì troviamo il poeta romano Virgilio che scrive sull'età dell'oro che era appena iniziato. Vedete, i romani erano alla ricerca di un'età dell'oro, l'Oriente stava arrivando all'Occidente con i loro magi e c'era una forte sensazione che da qualche parte, in qualche luogo, sarebbe arrivato il grande salvatore del mondo, un grande leader, un grande governante. Non so da dove sia venuta tutta quell'anticipazione, è interessante, però che sia arrivata tutta allo stesso momento. Il tempo era pronto e giunsero dei saggi, i magi d'Oriente a Gerusalemme. Forse fu il fatto che ricorrebbero quello che Paolo scrisse ai Galati, che nel compimento del tempo Dio mandò il figlio suo, nato da donna, nato sotto legge. E c'era un senso in cui il tempo era a compimento. Alcune persone se la sentivano. Questi magi, basandosi su informazioni offerte da Daniele e altre informazioni che avevano ricevuto dai giudei, che ora vivevano nella loro terra da quando c'era stata la cattività, e basandosi sul loro senso di fede nel vero Dio, la loro aspettativa che Dio avrebbe compiuto la sua parola, e basandosi su quello che videro nel cielo, che qui viene chiamato stella, loro vennero a Gerusalemme. Ma la gente chiede sempre quanti fossero. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Ma come vi ho detto, non erano Melchiorre, Baldassarre e Gaspare. Non erano uno dall'India, uno all'Egitto, uno alla Grecia. E furono successivamente battezzati da Tommaso e le loro ossa furono scoperte da Sant'Elena e depositate nella chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli e poi più tardi trasferite a Milano e ora si può andare là a vedere i loro crani. Questo non è vero. Quella è tutta fantasia. Non sappiamo affatto quanti ce ne fossero. Non conosciamo i loro nomi. E quindi quella è tutta speculazione, pura speculazione. Ma aveva una ragione per venire, guardate il versetto 2. Dicendo, apparentemente dalla costruzione greca di questa frase, lo stavano dicendo dappertutto. Continuavano a dire dov'è il re dei giudei che è nato. Perché noi abbiamo visto la sua Aster in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Ora, continuavano a chiedere dov'è il re dei giudei che è nato. Sapete, certamente dovevano essere sorpresi dalla cosa, del fatto che ogni volta che chiedevano quella domanda la risposta era eh? Certamente pensavano che le persone lo sapevano, cioè dopotutto loro erano giudei e certamente avrebbero saputo quando e dove il loro re sarebbe nato. Ma due cose mi hanno colpito da quel versetto mentre stavo leggendo. Voglio rispondere a queste due domande perché erano le due che mi hanno colpito a me. Domanda numero uno: qual era la natura di quella stella? Perché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente, siamo venuti per adorarlo. Qual era la natura di quella stella? Così ho fatto un po' di lettura questa settimana, cioè la scorsa settimana, per cercare di capire e di scoprire cosa fosse quella stella. Non credereste mai alle opzioni che ho trovato. Prima di tutto, alcune persone dicono che fosse una stella genuina, reale, autentica, con bordo dorato, onesta al 100%. Altri invece dicono che fosse Giove, perché Giove viene chiamato il re dei pianeti. Altri ancora dicono che si trattava, questa è la teoria di Keplero, dicono che fosse la congiunzione di Giove e di Saturno nel segno del pesce. Altri invece dicono che fosse una stella caduta, una cometa. Altri dicono che fosse una meteora di bassa altitudine. Ed altri ancora dicono che fosse la stella del destino nel cuore dell'umanità. Questo è un sacco di sciocchezze, per quante ne ho sentite. Volete sapere cosa fosse? Ve lo dico io cosa penso che fosse. Guardate a Luca 2,9. E forse questo vi aiuterà a rispondere alle domande che probabilmente vi siete fatti quando eravate bambini, e se siete ancora bambini sono certo che le abbiate ancora, ma Luca 2,9. Ora ecco, questa è una buona chiave, ok? Qui non siamo più all'episodio dei magi, ma dei pastori. Loro erano i primi a venire ed erano di Israele. Era un'illustrazione del residuo di Dio. Ed un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. Ora, cos'è che stava splendendo nel cielo quando la videro i pastori? Cos'è che era? La gloria del Signore. E se tornaste all'Antico Testamento e studiaste il concetto e la gloria di Dio, trovereste che la gloria di Dio si manifesta spesso come luce, non è vero? Ripetutamente nell'Antico Testamento la gloria di Dio si manifesta sotto forma di luce, quando Dio irradia la sua presenza, la trasforma in una luce ineffabile. Quando la gloria di Dio appariva di giorno era come una nuvola di luce, e quando appariva di notte era una colonna di fuoco. Quando la gloria di Dio discendeva sul tabernacolo era come una luce. Quando Mosè salì sul monte e chiese a Dio di mostrargli la sua gloria, Dio lo nascose nella fenditura della roccia, gli mostrò la sua gloria che fu manifesta come luce, e fu così tanta luce che gli si posò persino sul volto, e quando scese la montagna e parlò al popolo, il suo volto era raggiante. La gloria di Dio è di una luce abbagliante. E quando Gesù rivelò chi era e rivelò la sua gloria sul monte della trasfigurazione, tirò indietro la sua carne e loro videro la sua cosa, la sua gloria come di una luce raggiante. E quando Gesù ritornerà per la seconda volta dal cielo, verrà in luce abbagliante. Ed Apocalisse dice che Dio spegnerà tutte le luci del cielo, tutte le stelle cadranno, tutti i soli, tutte le lune, tutto diventerà nero come la pece e si arrotolerà come un rotolo. E quando sarà nero pece, allora Cristo ritornerà e sarà rivelato come di una luce abbagliante, e la gente griderà ed implorerà che le rocce e le montagne gli cadranno addosso per nasconderle dal volto della sua gloria. Ora, tutto questo solo per ricordarvi che la gloria di Dio si manifesta nella scrittura come luce. Come luce. Disse a Mosè che non poteva guardare il suo volto e vivere perché ne sarebbe stato consumato vivo. Sarebbe stato come trovarsi a 3 metri dal sole, solo che sarebbe stato come trovarsi di fronte a milioni di soli. E credo che fosse la gloria del Signore che brillò quella notte quando la gloria di Dio stava scendendo sulla terra. Era la gloria di Dio che discendeva sulla terra, venendo sotto forma di uomo. E credo che quella gloria di Dio sia la cosa che i magi videro. Ora lasciate che vi dia un po' più di supporto su questo, perché penso che sia interessante seguire questo pensiero. La parola principale dell'Antico Testamento, la parola ebraica per stella, è il termine kochab, non che sia importante, ma giusto per darvi un punto di contatto con l'ebraico. Ma questo è un significato di base. Il suo significato è quello di brillare o di ardere intensamente. Brillare o ardere intensamente. Ora, a volte la parola kochab viene usata in riferimento ad una vera stella, altre volte invece viene usata per parlare di una stella normale. A volte parlare di un angelo, altre volte in riferimento ad alcuni uomini. Quindi non significa necessariamente sempre una stella vera e propria, può significare qualsiasi cosa che arde o qualsiasi cosa che brilla incredibilmente. Infatti, in Numeri 24:17, una scrittura molto interessante, dice, questa è una profezia messianica, dice: lo vedo, ma non ora, lo contemplo, ma non da vicino. Ascoltate qui. Un Koshab sorge da Giacobbe ed uno scettro si eleva da Israele. Questo si trova in Numeri 24, 17. E questa è una profezia messianica. Verrà un astro ardente, verrà un qualcosa di folgorante, verrà una stella. E, gente, io credo che quella profezia non sia altro che una profezia dell'arrivo e della gloria di Dio incarnata. Quello sarà l'astro. Guardate per un momento a Matteo capitolo 24. Matteo 24, 4. Andiamo al versetto 30. Invece di cercare di vedere tutto, saltiamo al versetto 30. E subito dopo la tribolazione, dice il versetto 29, di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, come vi ho detto, tutte le stelle cadranno al cielo, tutto diventerà tenebroso. E poi il versetto 30. Allora apparirà, ora prestate attenzione, allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. Ora sottolineatevi quella frase lì, il segno del figlio dell'uomo. In altre parole, quando il figlio dell'uomo starà per tornare, ci sarà un segno ad indicarlo. E sapete a cosa servono i segni? I segni servono per indirizzare a qualcosa che si deve vedere. Stai guidando e il cartello dice Roscoe Boulevard, a 3/4 miglio. E il cartello non è Roscoe Boulevard, ma è lì per indicarvi dov'è che si trova Roscoe Boulevard. Si trova lì, ha una funzione. Il suo scopo è quello di indirizzarvi verso qualcos'altro. E il figlio dell'uomo ha un segno. Nel cielo, il segno del figlio dell'uomo. È interessante, quel segno si trova in cielo. E cos'è che vedranno? Vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Ora, questo sarà il suo Koshav, il suo ardere intenso. E sebbene Koshav, la parola ebraica, non viene usata nel Nuovo Testamento, corrisponde alla stessa idea. Io credo che questo segno del figlio dell'uomo non è niente poco di meno che la gloria Shekinah di Dio. Dio si è rivelato in una luce gloriosa, ineffabile. Infatti, ci viene anche detto, e penso che sia Apocalisse 1,16, ci viene anche detto che il figlio splende, il figlio di Dio splende come se fosse il sole nella sua forza. In qualche modo, osservate questo, in qualche modo connessa a Gesù Cristo c'è questa gloria ardente, incredibile di Dio. Quello è il segno celeste, egli è uno spirito, è un essere spirituale ed è anche in un certo senso un essere fisico nel corpo glorificato che ha della sua risurrezione. Ma c'è un segno che lo accompagna ed una gloria raggiante, ed un giorno sul monte la mostrò ai suoi discepoli. Ed un giorno, quando tornerà il segno della sua venuta, il segno del figlio dell'uomo nei cieli sarà lì, la gloria ardente celeste. Sapete cos'è che penso io? Io penso che venne con lo stesso segno la prima volta che venne. Io penso che quello fu il segno del figlio dell'uomo. Il segno del figlio dell'uomo nei cieli non è una stella, non è un corpo astrale, non è una congiunzione di pianeti, non sono pensieri di destino umano che rimbombano nella mente mistica di qualcuno. Il segno del figlio dell'uomo non è altro e niente poco di meno che la gloria Shekinah di Dio rivelata in una luce ardente ed abbagliante celeste. Ed aggiungerei anche questo pensiero. Versetto 2 dice, abbiamo visto, prestate attenzione, abbiamo visto la sua Aster. Il suo astro. E gente, il termine Aster, incidentalmente, la parola che è tradotta qui con stella, è anche usata per altre cose che vanno al di là delle stelle fisiche. Quindi lui ha ed avrà la sua propria, di nuovo significa un brillare immenso. Abbiamo visto il suo brillare lì in Oriente, abbiamo visto il suo Koshab, la sua Aster, il suo ardere, la sua gloria. Il fatto solo che si tratta della sua stella significa che si tratta di qualcosa di molto speciale. È apparsa. E questa è una parola interessante. Abbiamo visto la sua stella in Oriente. La sua stella, versetto 7. Erode dice, voglio sapere il momento in cui la stella è apparsa. E il termine phainō in greco significa quello che si illumina. Che ora era quando quella cosa lì si è illuminata, accesa? E la parola, stessa parola, Concetto interessante. Stessa parola fu usata in riferimento a fulmini. Il fulmine è una forma di aster. A volte viene tradotta come una stella nel cielo, a volte come fulmine, a volte come il brillare di qualcosa. E qui si tratta di un brillare, non possiamo spingerci oltre, non possiamo fargli significare una vera stella. E c'è il senso in cui Erode dice, quando è che quell'illuminazione particolare ha avuto luogo? Anche quello è in un certo senso un indizio che si tratta di qualcosa che non esisteva ed è stato chiamato all'esistenza solamente perché Gesù stava arrivando, e quindi credo che questa fosse la sua aster, il segno del figlio dell'uomo nei cieli. Era lì alla sua prima venuta e, miei cari, sarà lì alla sua seconda venuta. È il suo segno, è la sua stella. Non si tratta di un corpo astrale. La pseudoscienza dell'astrologia non avrebbe mai potuto prevedere il Signore. Non stavano guardando i loro piccoli affari insignificanti, stavano dicendo, oh beh, guarda un po' lì, c'è il buon vecchio Saturno e quello che è, sono lì a fare quello che fanno, deve essere il caso che lui sia nato. No. Quello che videro era qualcosa che non avevano mai visto prima d'ora, sapevano che doveva essere qualcosa di unico e lo collegarono con quello che disse l'Antico Testamento e quello che gli aveva detto Daniele. Nessuna ricerca astronomica gli offrì alcuna direzione, Dio si rivelò. Non era diverso dalla colonna di fuoco dell'Antico Testamento. Vi ricordate la colonna di fuoco e della nuvola? Quando nell'Antico Testamento si trovavano sul luogo santissimo? Bene, in questo caso ci viene detto che qualunque cosa fosse quella stella andò e si fermò sopra la casa dove era nato. Ora ditemi voi, com'è che una stella letterale potrebbe mai fare una cosa del genere? Non è possibile. È nient'altro che il segno del figlio dell'uomo. Potremmo chiederci, bene, se era una gloria così ardente e magnifica nel segno di Cristo nei cieli, com'è che solamente i magi là in Persia l'hanno vista e nessun altro? E quella è una domanda legittima, e questa è la seconda domanda che mi sono chiesto anch'io. Com'è che Dio è così selettivo? Ebbene, sapete, questa non è una novità per Dio. Egli potrebbe rendere tutto il mondo cieco se lo desiderasse. In Esodo, capitolo 14, trovo un parallelo. 14:19 dice che l'angelo del Signore, che precedeva il campo di Israele, si spostò ed andò a mettersi dietro a loro. Stavano per attraversare il Mar Rosso, quindi l'angelo li stava guidando giù verso il Mar Rosso. Una volta arrivati si spostò dietro, andò dietro loro per spingere. No. Vi mostro il perché. Anche la colonna di nuvola si spostò dalla loro avanguardia e si fermò dietro a loro. Ora, dietro gli israeliti c'era una colonna di nuvola, la gloria di Dio, e chi è che era l'angelo del Signore? Era Gesù Cristo. E mettendosi fra il campo dell'Egitto ed il campo di Israele, la nuvola era tenebrosa per gli uni, mentre rischiarava gli altri nella notte. Sapete cosa è successo? Israele la vide come una luce, ed il faraone ed il suo esercito la videro come cosa? Come tenebre, era la stessa cosa. In un certo senso, Dio rivela quello che vuole rivelare e lo offre solamente a coloro che vuole rivelarlo. E questo è tutto quello che posso dire in merito. Come l'hanno collegata alla nascita di Gesù Cristo? Non lo so. Davvero non lo so. Se non che Dio l'ha resa così evidente che loro lo sapevano. Lo sapevano. Ora, volete sapere qualcosa di molto affascinante, gente? Questo potrebbe scuotervi un po', e potrebbe rovinare la vostra storia natalizia il prossimo anno. Ma sapete che da nessuna parte nella Bibbia ci viene detto che abbiano seguito la stella fino a Betlemme, dalla Persia? No. Non dice che li ha guidati a Gerusalemme, non dice che sia andata da nessuna parte. Non proprio. Noi abbiamo visto la sua stella dove? In Oriente. Videro la stella in Oriente e non avevano bisogno che gli si dicesse dove andare. Sapevano dove doveva nascere il Messia dei Giudei, sapevano che la città regale era Gerusalemme, sapevano che era lì che tutti i re giudei regnavano, sapevano esattamente dove andare, non avevano bisogno della guida di qualche stella. E quando videro la sua gloria, Dio la rese così evidente ed ovvia, come fa sempre quando rivela quello che vuole rivelare a chiunque voglia, che non si fecero nemmeno la domanda, montarono sui cavalli e partirono. Ed andarono direttamente al posto giusto. Matteo non ci fornisce tutti i dettagli di particolari di come sellarono il cavallo persiano, di quanti chilometri, di cosa si trattava il viaggio e dove mangiarono, roba del genere. Perché questa non è la storia di queste persone, è la storia di Gesù Cristo. E loro hanno solamente un posto in quanto è relativo a Lui. Quindi i dettagli non ci sono. Ma per me è incredibile come Dio sistemi le cose quando vuole portare a termine le sue faccende. diede a questi magi, questi gentili timorati di Dio che vivevano lontanissimo in Persia ed erano delle autorità regali, e gli diede loro il suo segno, e loro sapevano che si trattava del suo segno e di conseguenza sapevano dove andare, a Gerusalemme. E l'enfasi di Matteo è così bella. Dice, al versetto 2, che dissero: abbiamo visto la sua Aster in Oriente e siamo venuti. Perché? Per adorarlo. Sapevano che doveva essere adorato, per adorarlo. Sapevano che non c'era nessun altro degno come lui, ed avevano ragione. Ed eccoli lì, i pagani, che non avevano nulla a guidarli se non certi frammenti profetici dell'Antico Testamento. Nulla a guidarli se non la loro scienza mescolata con le sue superstizioni strane. Eppure erano i veri cercatori di Dio. E quando il segno si presentò con tutte le loro perplessità e mancanze di conoscenza, si imbarcarono entusiasticamente in un viaggio per cercare un re che avevano atteso per lungo tempo. Ma l'alta gerarchia ebraica, con il Pentateuco in mano, studiandolo ogni giorno, con le profezie in mano, leggendole ogni giorno, governati da un uomo amaro e malvagio, Erode, erano contenti di essere totalmente indifferenti a quello che stava succedendo a 5 chilometri di distanza. E qui, ancora una volta, vediamo l'atteggiamento di condanna costante di Matteo verso i funzionari del giudaismo e la sua costante sensibilità del fatto che Dio stesse iniziando la Chiesa, stesse portando il Vangelo ai gentili. Ascoltatemi, ci sono sempre stati da qualche parte dei cuori affamati che anelano ad un Salvatore divino e che sono disposti a seguire anche un segno offuscato che potrebbe condurre ai suoi piedi. Ed è fantastico quando si trovano persone così. Ci sono sempre quei cuori ricercatori. Mi ricordo di trovarmi su un aereo tempo fa, volevo studiare, perché avevo un manoscritto da consegnare, dovevo darlo alla casa di pubblicazione, e quindi così sussurrai, quasi per scherzo: Signore, fa sì che nessun perduto si sieda accanto a me, così che non dovrò testimoniare per tutto il tragitto da St. Louis a Los Angeles, perché devo fare del lavoro. E infatti abbiamo dovuto fare una sosta e siamo saliti sull'aereo sbagliato e l'aereo aveva dei malfunzionamenti e abbiamo dovuto cambiare aereo. C'era molta confusione, siamo saliti su un altro aereo, un ragazzo venne e si sedette accanto a me. E così, mentre ero lì che studiavo, lui dormiva e quindi non volevo che si svegliasse, però poi mi sono mosso un pochino, si è svegliato e pensai: oh mamma. Poi mi fece una domanda e mi chiese: sei un insegnante, vedo tutti quei documenti, tutto il resto? Che risposi: eh sì, più o meno insegno. Sì, suppongo di sì, sono un insegnante. Lui mi chiese: cosa insegni? Sì, io insegno la Bibbia. E lui disse: insegni la Bibbia? Oh, disse, ascolta, wow, disse, fantastico, non è che sapresti dirmi come posso avere una relazione personale con Gesù Cristo, non è vero? È vero, è vero. E Dio disse: non dovresti essere già lì? Cioè, dovresti essere un pochino scettico? Dovremmo avere almeno un'oretta di apologetica prima di arrivare a quello? Da qualche parte sul Grand Canyon ricevette Cristo. Poi più avanti lo battezzai e mi disse, dopo di quello, che stava venendo a Los Angeles per lavorare con qualcuno. Gli chiesi per chi, e lui mi disse che era uno dei nostri anziani. Interessante. Ci sono sempre stati dei cuori preparati. E qui ce n'erano certamente alcuni che vennero a Gerusalemme. Quindi abbiamo visto l'arrivo, in secondo luogo. E questo è davvero interessante. L'arrivo è la scena numero uno, che però porta velocemente alla seconda scena, l'agitazione. L'agitazione. Erode era l'esatto opposto di quelle persone. Versetto 3. Quando il re Erode ebbe udito ciò, udito che quei ragazzi erano lì e che stavano chiedendo quelle cose lì, egli ne fu turbato e tutta Gerusalemme lo era con lui. Ora, Erode sapeva benissimo di essere seduto su un barile di polvere da sparo. In primo luogo sapeva che le persone della città non lo gradivano e che a loro non piaceva il dominio romano e che volevano la loro indipendenza ed autonomia. E sapeva che avevano l'aspirazione di rovesciarlo e con lui di rovesciare anche Roma. E sapeva anche che se i persiani sarebbero entrati in scena ed avrebbero costruito quella grande confederazione inglobando questo individuo chiamato Re dei Giudei, lui avrebbe avuto dei problemi seri. E il suo esercito era temporaneamente fuori dal paese. Sapeva che l'impero orientale aveva costituito una costante minaccia per Roma ed il conflitto era sempre in fermento. E sapeva che il suo lavoro era in bilico e la sua vita era in bilico. Aveva quasi 70 anni perlomeno a quel punto e quindi voleva aggrapparsi ad ogni singola cosa che aveva. Quindi era turbato, era in preda al panico. Questa è una parola che significa veramente essere agitati e sconvolti. Infatti non so se ci sia una parola più forte di questo riferimento a questo pensiero. Una buona comparativa potrebbe essere in Matteo 14:26, dove la stessa parola viene usata e dice questo: e quando i discepoli videro Gesù camminare sul mare, furono agitati, turbati. Stessa parola. Voglio dire, questa era davvero una cosa anormale, questo era molto, molto sconvolgente ed erano in panico. Egli era agitato ed aveva i suoi motivi. Dopotutto lui pensava di essere re dei Giudei, aveva perlomeno la sua mente, aveva lottato duro per mantenere la cosa e conservarla, e ora all'improvviso arriva qualcuno che voleva prendersi il suo trono, e c'erano anche delle autorità regali per assicurarsi che così fosse. Mamma, questa era roba seria. E quel tipo di diceria, cioè potete solamente immaginare la cosa, quel tipo di roba stava fluttuando per tutta la città: c'è un nuovo re dei Giudei, avete sentito? Sono arrivati i persiani, le autorità regali sono qui, c'è un nuovo re dei Giudei. Potete immaginarvi le rivolte per la libertà tra i fanatici e gli zeloti del paese. Mamma, la cosa faceva paura. E quindi lui si rese conto che doveva prendere delle misure veramente radicali, e nella sua mente corrotta e depravata iniziò a covare un complotto. Aveva esagerato la sua situazione, francamente, perché dal resoconto di Matteo non sembra che la popolazione di Gerusalemme fosse affatto impressionata dalle domande dei magi. Non c'è mica una massa di persone che corre verso Betlemme. Non sembravano aver capito la situazione, non sembrava esserci stato alcun tumulto. La cosa mi è così difficile da capire, quasi scioccante. Cioè, voglio dire, questi famosi stabilitori di re, queste autorità persiane, erano lì a fare una domanda del genere. Si potrebbe immaginare che la gente sarebbe stata tutta in subbuglio? Ma questo era solamente il modo in cui le cose dovevano essere, perché è semplice. La Bibbia dice che gli venne dai suoi, di suoi cosa? Non lo ricevettero, era nel mondo ed il mondo non lo ha conosciuto. Ed è vero! E quando tutte le circostanze normali avrebbero dovuto dettare un alto livello di interesse, non c'era nessuno. Non c'era nessuna sommossa che fermentava a Gerusalemme. Non c'era nessun prendiamoci un nuovo re, buttiamo giù Erode. Io penso che fondamentalmente ci sia anche una ragione per quello. La ragione è che avevano più paura di Erode di quanto avessero fiducia di Dio. Avevano più paura di Erode che fiducia nella parola di Dio. Avevano davvero avuto timore di quello che avrebbe fatto. Guardate quello che dice: egli fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Perché? Erano turbati. Perché lo temevano tantissimo. Ed avevano molto da temere. Avevano imparato da una lunga esperienza triste che non c'erano limiti all'ira e alla vendetta di quel maniaco. E non sto esagerando, era un maniaco vero e proprio. E pensavano: oh mamma, se questi ragazzi turbano Erode, tra poco saremo in un bagno di sangue. Lo temevano. Ora lasciatemi parlare di Erode per un minuto. Egli ha commesso alcune atrocità difficili da descrivere. Ma prima di tutto lasciatemi parlare delle cose positive. Era un uomo molto capace. Di solito le persone diaboliche che raggiungono questo livello di autorità hanno una certa capacità. Quando era un giovane governatore in Galilea aveva ottenuto enormi vittorie sui guerriglieri. C'erano sempre questi guerriglieri di montagna, non intendo i gorilla, gli animali, ma soldati guerriglieri. Ma riusciva a sconfiggere quei piccoli gruppi di guerriglieri in Galilea e portò alla vera pace. Era molto efficiente nella raccolta delle tasse per Roma e quindi Roma era molto compiaciuta in lui. Era un organizzatore capace, diplomatico, molto subdolo. La storia ci dice che era un leader molto deciso in battaglia, poteva cambiare il corso di una battaglia dalla sconfitta alla vittoria. Era l'unico sovrano nella storia della Palestina che sia mai stato riuscito a mantenere la pace e a portare l'ordine. Nei momenti di difficoltà restituiva persino ai cittadini i loro soldi delle tasse affinché ne avessero abbastanza, e nel 25 a.C. ci fu una terribile carestia e lui fece fondere i piatti d'oro del palazzo e diede i soldi ai poveri. Quindi era un tipo subdolo, era molto astuto e faceva le cose per ingraziarsi con le persone. Era un grande costruttore, costruì un teatro a Gerusalemme, costruì un anfiteatro e costruì un ippodromo. Sapete cos'è un ippodromo? È un circuito di corsa. Costruì anche un magnifico palazzo per se stesso e addirittura iniziò nel 19 a.C. la costruzione del Tempio, il grande Tempio erodiano, ma morì molto prima che fosse mai completo. Ovviamente fu totalmente demolito nel 70 d.C. quando Tito Vespasiano e il suo esercito romano andarono a conquistare Gerusalemme. Ristrutturò alcune aree della loro situazione degradata, costruì la città di Cesarea, ristrutturò alcune aree della loro situazione degradata in Samaria, costruì la città di Cesarea, che è una magnifica città portuale, abbellì città come Beirut, come Antiochia, come Damasco, Tiro, Sidone, Erodi, e addirittura fece costruire degli edifici in Atene, ossia la fortezza di Masada, che era una fortezza inespugnabile. Aveva un ottimo programma di assistenza sociale e quando la gente aveva problemi a procurarsi vestiti, importava vestiti per loro e quindi, sapete, faceva alcune cose per rendersi caro, perché era un politico astuto, era anche crudele, diabolico ed un maniaco. Era senza speranza. Gli storici sono tutti d'accordo su questo. Questa è la prima linea in ogni articolo che ho letto su Erode. L'uomo era incredibilmente geloso ed era disperatamente sospettoso di tutti. Si sentiva minacciato da tutto e da tutti e quindi trascorse tutta la sua vita a complottare l'assassinio delle persone che lo circondavano. Stava costantemente tramando omicidi. Non gli piacevano gli Asmonei, che era una famiglia di persone, quindi tramò di ucciderli tutti. Erano discendenti dei Maccabei. Ricordate che i Maccabei erano un gruppo di ebrei che avevano combattuto per la libertà contro i greci e quando arrivarono i romani aveva paura che i parenti dei Maccabei potessero fare lo stesso contro lui e quindi preferì solamente ucciderli tutti, così nessuno di loro avrebbe mai avuto speranza di fargliela pagare. Aveva 10 mogli e 12 figli e la sua moglie più nota era una donna di nome Mariamne. Non che quello sia importante, ma giusto per voi, per permettervi di fare un'identificazione. Potreste vedere questo nome qualche volta leggendo libri di storia. Mariamne. Aveva un fratello, il nome del suo fratello era Aristobulo, e Aristobulo era il sommo sacerdote all'epoca in cui lui era al potere, quando Erode era al governo. Ed aveva così paura di Aristobulo che decise che doveva ucciderlo. Questo è il fratello di sua moglie. E quindi, in una giornata calda, disse... faremo una festa giù a Gerico. E Gerico era un po' come Palm Springs. Scende la collina, Gerico è un posto fantastico, meraviglioso, una sorta di resort, belle palme, acque piacevoli, e bel sole caldo, un posto favoloso. Così in giornata calda lo invitò a fare un bagno nel fiume Giordano, vicino a Gerico, ed infine persuase il giovane a tuffarsi nell'acqua. Quando lo fece, ovviamente aveva altri uomini in attesa, fingendo di giocare, divertirsi, e si tuffarono in acqua, mentre fingevano di giocare con Aristobulo. Lo tennero sott'acqua fino a che non morì. Nessuno capì veramente cos'era successo. Così Erode organizzò un funerale magnifico, andò al funerale e pianse tutto il tempo. Uccise persino sua moglie, Mariamne. Eseguì anche l'esecuzione di sua madre, perché non voleva che neanche lei lo infastidisse, Alessandria. Aveva due figli che non gli piacevano e quindi li massacrò entrambi perché aveva paura che volessero il suo trono. E 5 giorni prima della sua morte, ordinò l'esecuzione del suo terzo figlio. Aveva una sete di potere, un sospetto ed una fretta malsana di vendicarsi che lo schiavizzò a se stesso tutti i giorni della sua vita. Era crudele, sanguinario, timoroso ed un tiranno vero e proprio. Era conosciuto come un assassino. Ed il culmine di questa caratterizzazione deve essere stato questo. Stava per morire, cioè vuol dire lo sapeva, era una questione di giorni, stava per morire. Quindi si ritirò a Gerico e diede ordine che si raccogliesse una collezione dei cittadini più distinti di Gerusalemme, voleva che li prendessero tutti, che li arrestassero e che li mettessero tutti in prigione con false accuse. Tutti i cittadini giudei più distinti della città. E disse, quando muoio, il momento in cui muoio, massacrateli ed uccideteli tutti. E gli chiesero, perché? E disse, perché so che nessuno piangerà quando morirò io e sono determinato a far sì che quando morirò ci sarà lutto in questa città. Ora, quando questi magi arrivarono in città e chiesero dov'è colui che è nato il re dei giudei, e la Bibbia dice che egli era turbato, lo era veramente. Quella era la cosa che lo turbava più di tutte, una minaccia al suo potere. Capito il punto? E quindi fu davvero scosso. E questo mi è così interessante, perché vedo il contrasto tra la pace nei cuori dei magi ed il panico nel cuore di Erode. E forse è perché c'erano uomini saggi e c'erano uomini stolti, ed Erode era uno di quelli. Il dottor Gebelein disse: la grande città con le sue istituzioni religiose magnifiche, il suo tempio erodiano meraviglioso, ai tempi, ancora in processo di costruzione, il suo sacerdozio aristocratico e le istituzioni benefiche non avevano alcuna conoscenza del re, né desideravano il suo arrivo perché erano già soddisfatti. Quello prefigurò la storia intera del rifiuto del re, il Signore Celeste, che non c'era alcun posto per lui nell'albergo né tra i suoi perché non lo ricevettero. Ed Erode il re ne fu turbato e tutta Gerusalemme lo era con lui. Temeva per il suo trono, che di fatto non era neanche suo, e Gerusalemme sapeva cosa significava la paura di Erode. Significava ribellione, spargimento di sangue e sofferenza. Fine la citazione. Ed ha ragione. Quello che sta dicendo è che il motivo per cui tutti gli altri erano turbati è perché sapevano che tipo di uomo era. E temevano quello che sarebbe successo. Lasciatemi dire questa cosa, gente. Avevano ragione di temere, perché non passarono molti giorni prima che Erode inviasse i suoi soldati a massacrare ogni singolo bambino nel paese al di sotto dei 2 anni di età, per assicurarsi nella sua raccolta di aver ucciso anche quel re potenziale. Questa era la ragione per la quale Gerusalemme era sconvolta. Mamma, se questo è entusiasmante, non è vero? Preghiamo. Padre nostro, siamo entusiasti quando vediamo la parola di Dio aperta di fronte a noi, alla nostra comprensione. La nostra gioia deriva dal fatto che desideriamo profondamente comprendere la tua parola. E c'è una certa sensazione di euforia che accompagna quella comprensione. Ma dobbiamo confessare, Padre, che non c'è assolutamente alcuna euforia, non c'è assolutamente alcuna gioia quando ci rendiamo conto del significato di tutto questo. Quando guardiamo indietro ad un uomo come Erode, che ora brucia nell'inferno eterno, guardiamo indietro ai sommi sacerdoti, agli scribi, agli anziani del popolo che ora sono perduti per sempre, e riconosciamo che quando il re è venuto non l'hanno voluto, non l'hanno conosciuto e non si sono preoccupati di scoprire chi fosse. E anche quando 30 anni dopo arrivò nella loro città ed annunciò chi fosse veramente, non lo ascoltarono. Padre, sappiamo che oggi non è molto diverso. Oh, molte persone affermano di essere cristiane, ma sono sicuro che non tutte lo sono. E sono sicuro che ci sono molti che rifiutano apertamente e sfacciatamente come in quei giorni. Non c'è gioia in un uomo come Erode? Padre, tutto ciò a cui posso pensare è a ciò che avrebbe potuto essere. Se solo lui avesse saputo che invece di regnare per un po' sulla terra avrebbe potuto regnare per sempre con te. Se solo avesse saputo, invece di dover vendicarsi costantemente, avrebbe potuto fidarsi di te e tu saresti stato il suo vendicatore. Oh, se qualcuno gli avesse fatto del torto, nella sua ricerca della pace, se solo avesse saputo che tu sei il principe della pace. Possiamo solo immaginare il tormento di un'anima simile all'inferno con tutto ciò che deve ricordare. Dei massacri ed omicidi. E quindi non c'è alcuna gioia in tutto questo. Quindi, Padre, siamo qui con emozioni contrastanti nei nostri pensieri di questa sera, grati di aver compreso la tua parola un po' meglio, eppure allo stesso tempo rattristati nel renderci conto di quello che dice veramente. Eppure, Padre, non possiamo fare a meno di sentire un profondo legame con alcuni uomini con cui senza dubbio trascorreremo l'eternità, che la Bibbia chiama i magi, un residuo lontano che ha creduto e che è diventato il tuo popolo. Grazie per loro, Padre. Aiutaci a concentrarci sul fatto che tutta l'umanità è divisa in quelle 2 aree, coloro che rifiutano e coloro che credono. Aiutaci a renderci conto che questa è la divisione determinante del destino. Prego solamente questa sera, Signore, che nessuno se ne vada da questo posto senza aver creduto. Che nessuno se ne vada da questo posto per unirsi ad Erode, o agli scribi indifferenti, o ai farisei, sommi sacerdoti, agli anziani, ma che tutti noi ci allineiamo con i magi entusiasti, energetici, emozionati, benedetti ed adoranti, prostrandoci ai piedi di colui che è vissuto per morire, per risorgere, affinché noi possiamo vivere per sempre. Il nostro Signore, Gesù Cristo, nel cui nome preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.